Buonasera da Viviana Stazzi, benvenuti all'ultima fascia news di Radio Popolare. Volodymyr Zelensky ha colloquio con i leader di Francia, Germania e Regno Unito, mentre domani vedrà Giorgia Meloni. Il leader ucraino continua a premere per preservare l'integrità del Donbass e per avere garanzie di sicurezza alla fine del conflitto con la Russia, da dove oggi uno dei principali negoziatori del Cremlino ha invitato l'Europa ad ascoltare Trump per salvarsi. Mosca inoltre nega che ci sarà un nuovo vertice tra Vladimir Putin e il presidente americano prima dell'inizio del 2026. Il Consiglio dell'Unione Europea approva la proposta che modifica il regolamento comunitario sui rimpatri dei migranti e da Roma il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi esulta. I CPR in Albania si ricandidano a essere attivi per tutte le funzioni previste, ha affermato. Nel frattempo Fratelli d'Italia propone di innalzare ancora il tetto del contante per farlo passare dall'attuale soglia di 5.000 euro a 10.000. La preoccupazione che suscita una simile proposta è legata alla corruzione, reato di cui si è macchiato il primario del reparto di nefrologia dell'ospedale Sant'Eugenio di Roma, arrestato in flagrante. Caos anche a San Raffaele di Milano in seguito alle dimissioni dell'amministratore unico Francesco Galli. Il passo indietro arriva dopo che una cooperativa esterna a cui è stato affidato il reparto di cure intensive ha causato il blocco degli accessi al pronto soccorso nella notte tra il 6 e il 7 dicembre. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori, l'edizione delle 22.30 con cui ricapitoliamo i fatti di questo 8 dicembre 2025. Dunque i leader europei, nonostante i violenti attacchi, cercano di tenersi agganciati agli Stati Uniti attraverso la trattativa sulla guerra in Ucraina. Volodymyr Zelensky oggi ha incontrato tutti i vertici, Emmanuel Macron, Keir Starmer e Friedrich Merz a Londra, poi ancora il segretario NATO Mark Rutte e i vertici dell'Unione Ursula von der Leyen e Antonio Costa. Domani invece sarà da Meloni, prima forse di tornare negli Stati Uniti da Trump. Donbass e garanzia di sicurezza restano i punti chiave su cui non esiste una visione unitaria con la Russia, ha detto il presidente ucraino. Ce ne parla allora il nostro collaboratore, Sabato Angeri.
Volodymyr Zelensky è atterrato a Bruxelles per incontrare i vertici dell'Unione Europea e il segretario generale della NATO Mark Rutte. Si tratta della seconda tappa del breve tour europeo del presidente ucraino, che nel pomeriggio aveva incontrato i leader di Francia, Germania e Gran Bretagna a Londra. Il viaggio di Zelensky ha come obiettivo chiave quello di ricompattare gli alleati europei in vista del prossimo round negoziale con gli Stati Uniti e di provare a elaborare una strategia comune per limare le condizioni che Washington vuole imporre. A Londra l'incontro si è concentrato sulle garanzie di sicurezza per l'Ucraina, che per il cancelliere tedesco Friedrich Merz devono essere solide e per il presidente francese Macron devono poter garantire la possibilità di ricostruire il paese senza la costante minaccia russa. Sul tavolo anche l'uso degli asset russi congelati come garanzia per i finanziamenti all'Ucraina, ma su questo punto ancora non c'è accordo, nonostante diverse spinte interne all'UE e il categorico no del Belgio. Alla fine da Londra non sono uscite dichiarazioni, i politici presenti non si sono fermati a rispondere alle domande dei giornalisti e Zelensky si è limitato a un generico ringraziamento. Ma l'obiettivo è Donald Trump, che il presidente ucraino vorrebbe incontrare dopo la conclusione del suo breve viaggio, magari forte di una proposta unitaria europea e delle spalle coperte da Bruxelles. Anche se la strada appare quanto mai in salita, dato che sia il presidente USA sia il Cremlino hanno già parzialmente chiuso la porta a un eventuale ruolo europeo.
Il problema principale è la convergenza tra Ucraina, Europa e Stati Uniti su un unico piano. Così ha parlato il presidente francese Emmanuel Macron, sintetizzando l'obiettivo europeo, auspicando ulteriori contatti nelle prossime ore tra i tre attori sullo scenario. Un tentativo di tenere agganciata Washington dopo i pesanti attacchi all'Europa contenuti nella nuova dottrina di politica estera statunitense, a cui tra l'altro la Russia ha ribadito il proprio apprezzamento. È ora che l'Unione Europea ascolti Trump per salvarsi, ha detto uno tra i principali negoziatori di Mosca, a cui oggi il presidente del Consiglio europeo, Antonio Costa, ha accennato una risposta. Interferenza inaccettabile tra alleati, l'ha definita parlando al Jacques Delors Institute di Parigi. Da Parigi, allora dalla capitale francese, sentiamo il servizio di Francesco Giorgini.
Di nuovo riuniti a Londra, ospiti del premier britannico Starmer, Emmanuel Macron e il cancelliere tedesco Merz accorrono una volta di più a soccorso del presidente ucraino Zelensky, messo di fronte all'ingiunzione di accettare il piano americano-russo sotto l'implicita minaccia di un ritiro degli Stati Uniti dal dispositivo di sostegno militare all'esercito ucraino sul fronte. La triade europea fa quadrato una volta di più attorno a Zelensky, ribadendo il sostegno assoluto all'Ucraina aggredita e ad una pace che garantisca la sovranità di Kiev e la stabilità e la sicurezza del continente. Il momento è cruciale, secondo le parole del presidente francese, per cui il problema e l'obiettivo sono quelli della convergenza con l'alleato americano che dirige i negoziati e senza cui nulla è possibile. E se il cancelliere Merz prudentemente si dice scettico su certi aspetti della proposta americana, per Macron c'è margine per la convergenza su cui lavorano le diplomazie europee, tanto che il presidente francese ha evocato, senza maggiori dettagli, un possibile nuovo ciclo di incontri tra europei, ucraini e americani a breve termine, magari nei prossimi giorni, eventualmente a Parigi. Resistere alla pressione americana senza rompere e emendare il piano Trump senza deludere il volubile presidente americano. È l'arduo tentativo, per non dire la scommessa obbligata, dei fragili leader dell'Europa liberale di fronte ad un'amministrazione Trump che dichiara ormai nero su bianco il proprio sostegno politico e ideologico ai nazionalismi identitari che spopolano tanto in Francia che in Germania o in Gran Bretagna. Da Parigi, Francesco Giorgini per Popolare Network.
Non è in preparazione un nuovo vertice tra Donald Trump e Vladimir Putin prima del 2026, lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, che tra l'altro ha aggiunto: Mosca non è ancora a conoscenza dei colloqui che si sono svolti in Florida tra le delegazioni statunitense e ucraina. Si parla di guerra anche nel sud-est asiatico, perché Thailandia e Cambogia hanno rotto il cessate il fuoco mediato proprio dal presidente americano. 4 civili sono morti nei raid aerei thailandesi. I due paesi si accusano reciprocamente di aver rotto la tregua per primi. La Thailandia sostiene di aver risposto all'uccisione di un proprio soldato ai confini. I cambogiani a loro volta sostengono di aver risposto al fuoco. Veniamo adesso all'Italia. I rimpatri più semplici e via libera ai centri nei paesi terzi considerati sicuri. Il Consiglio dell'Unione Europea ha infatti approvato la proposta che modifica il regolamento comunitario sui rimpatri a proposito del concetto di paese terzo sicuro. Diventerà così più facile respingere una domanda d'asilo senza nemmeno esaminare il merito. La modifica al regolamento ora dovrà passare al vaglio del Parlamento di Strasburgo. Ce ne parla allora da Bruxelles Federico Baccini.
Passa la linea dura e non c'erano molti dubbi a riguardo. I 27 ministri degli affari interni hanno approvato oggi la posizione del Consiglio in vista degli imminenti negoziati con il Parlamento su due dossier che danno una stretta securitaria all'UE in materia di migrazione e asilo e agevolano le regole sui rimpatri potenzialmente anche prima dell'entrata in vigore del patto nel giugno del 2026. Il primo è la modifica del concetto di paese terzo sicuro. Con questo regolamento si va ad ampliare la possibilità di respingere una domanda di protezione internazionale senza esaminarla nel merito, estendendo la definizione di paese terzo sicuro non solo al paese di origine o transito, ma anche a uno qualsiasi con cui un governo UE ha siglato un accordo di cooperazione. Inoltre, il legame tra richiedente asilo e il paese terzo non è più obbligatorio. E poi c'è il secondo file, quello che modifica il concetto di paese di origine sicuro, che verrà utilizzato per le procedure accelerate alle frontiere dell'Unione. Si può considerare sicuro un paese anche se lo sono solo alcune sue parti di territorio o se lo è solo per alcune categorie della popolazione. I governi europei possono anche integrare nelle proprie liste nazionali altri paesi che non sono nell'elenco dell'UE. Tra questi compaiono anche l'Egitto di Al-Sisi e la Tunisia di Saied. Ora si attende solo il Parlamento, che ha ricalcato la sua posizione su quella del Consiglio. L'esito dei negoziati non sarà una sorpresa e potrebbe arrivare già prima della fine dell'anno. Da Bruxelles, Federico Baccini per Popolare Network.
L'approvazione è un potenziale assist per il governo italiano, tanto è vero che il ministro dell'interno Matteo Piantedosi ha esultato per il recupero dei CPR in Albania. Si ricandidano a essere attivi per tutte le funzioni previste, ha affermato. Questo voto è la fine del diritto d'asilo in Europa, commenta invece l'eurodeputata del Partito Democratico Cecilia Strada. Questo è quello che ha detto ai nostri microfoni.
Sono decisioni molto gravi, perché il concetto di paese terzo sicuro, come è stato presentato e proposto dalla Commissione, di fatto cancella il diritto di asilo in Europa, e oggi l'Europa semplicemente si prepara a espellere o deportare persone richiedenti asilo verso dei paesi che nemmeno conoscono, perché ora è saltato anche il criterio di connessione. Noi ci prepariamo a spostare attraverso i confini soldi e persone. Che cosa ci ricorda questo? Già, proprio i famosi famigerati scafisti che le destre dicono di voler combattere. Ovviamente la destra cerca di venderla come un grande successo, io non penso che ci sia da vantarsi quando si distruggono i diritti.
Tetto del contante innalzato a 10.000 euro dalla soglia di 5.000, lo propone Fratelli d'Italia in un emendamento alla manovra economica, lo riporta oggi il quotidiano Repubblica. Nel 2023 il Parlamento, sempre su proposta di Palazzo Chigi, aveva già innalzato la soglia passandola da 1.000 a 5.000, mentre nella gran parte d'Europa, lo ricordiamo, il limite è di 500 euro. Abbiamo chiesto un commento al professore di scienze politiche dell'Università di Pisa, Alberto Vannucci, che tra l'altro è studioso di criminalità organizzata e di corruzione politico-amministrativa.
si torna un po' a modalità già utilizzate qualche anno fa, è la seconda volta in pochi anni, un paio di anni fa già si era innalzato il tetto da 1000 a 5000 e adesso si raddoppia innalzando in totale controtendenza rispetto a quello che è l'orientamento di tutti gli altri paesi dove tendenzialmente si riduce questo limite e qui si innalza. È chiaramente un segnale che va a rassicurare una certa categoria di potenziali elettori, perché l'utilizzo del contante, come tutti gli esperti sanno, è uno strumento propedeutico comunque che facilita forme di elusione ed evasione fiscale. Quindi di fatto già in un paese nel quale la totalità delle tasse è pagata da poco più del 50% dei contribuenti, poco meno del 50% non contribuisce affatto, quindi le tasse non le paga, quindi dove già esiste un robusto e consolidato problema di evasione fiscale, la direzione nella quale ci si muove, il segnale che si dà è ovviamente invece di mantenere certi equilibri e certe basi di consenso politico.
La cronaca adesso, un meccanismo che andava avanti da anni, mazzette per smistare i pazienti dall'ospedale pubblico verso centri dialisi privati. È accaduto a Roma, il primario di nefrologia del Sant'Eugenio è stato infatti arrestato in flagranza di reato per corruzione insieme a un imprenditore. L'ultimo incontro è avvenuto proprio vicino alla sede della Regione Lazio. Ce ne parla dalla capitale, Maria D'Amico.
E agli arresti domiciliari Roberto Palumbo, il medico primario responsabile della nefrologia dell'ospedale Sant'Eugenio di Roma, arrestato mentre intascava una tangente da 3.000 euro dall'imprenditore Maurizio Terra, anche lui finito ai domiciliari. L'accusa per entrambi è di corruzione. L'inchiesta è partita da una denuncia presentata da un imprenditore della sanità privata, titolare di alcune strutture dove vengono fatte le dialisi, e che ha denunciato di aver pagato 120.000 euro a Palumbo per avere la certezza di pazienti da trattare nelle sue strutture. Quando è stato fermato dai carabinieri che lo seguivano e intercettavano da tempo, il fermo è avvenuto in una strada vicina alla sede della Regione Lazio sulla Cristoforo Colombo, istituzione dove Palumbo era coordinatore di un gruppo di specialisti in nefrologia. Palumbo aveva appena incassato una mazzetta che corrispondeva a un paziente dimesso dall'ospedale pubblico e inviato in una struttura privata accreditata. In totale sono 14 le persone indagate dal PM De Falco, tra loro anche il fondatore di un colosso della nefrologia privata e altri 4 medici. Al primario hanno testimoniato gli imprenditori che hanno denunciato, non andavano solo soldi, 3.000 euro a paziente, ma anche regalie, tra queste l'affitto di un appartamento in zona San Pietro e un contratto da consulente per la sua compagna.
L'amministratore unico dell'ospedale San Raffaele di Milano, Francesco Galli, si è dimesso oggi dopo la riunione d'urgenza del CDA del gruppo San Donato e il voto all'unanimità della procedura di revoca. Le dimissioni fanno seguito al caos al terzo piano dell'iceberg, dove ci sono l'admission room e il reparto di medicina ad alta intensità e cure intensive, affidati a una coppa esterna che la notte fra il 6 e il 7 dicembre avrebbe causato il blocco degli accessi al pronto soccorso e il trasferimento dei pazienti in altri reparti. L'assessore al welfare lombardo Guido Bertolaso ha disposto l'avvio immediato di una indagine dell'ATS. Un'altra tragedia legata all'emergenza casa sarebbe quella di un gesto volontario, infatti l'ipotesi su cui si concentrano le indagini per la morte del 71enne Pier Antonio Cianti nell'esplosione e nell'incendio dell'abitazione dove viveva a Barberino del Mugello. L'uomo, ex camionista in pensione, avrebbe dovuto lasciare l'abitazione a breve perché il contratto d'affitto non gli sarebbe stato rinnovato e non aveva un'altra soluzione, da qui la decisione di suicidarsi. Una frase sessista ricevuta al termine della cerimonia degli Ambrogini d'Oro di Milano. La consigliera comunale del Partito Democratico, Simonetta D'Amico, ha raccontato di essere stata definita una maratoneta del sesso dal direttore del TG di La 7, Enrico Mentana. D'Amico gli aveva proposto di scattare una fotografia in compagnia dell'atleta Ilia Sawani, che così come Mentana ieri ha ricevuto la benemerenza civica del Comune di Milano. Da Mentana non ho ricevuto scuse, ci ha raccontato oggi la consigliera. Sentiamo la sua testimonianza.
Con la collega Osculati abbiamo detto: dai, facciamoci la foto anche col direttore Mentana. Quindi gli ho detto: direttore, facciamoci una foto, qui abbiamo un vero maratoneta, un atleta che appunto ha vinto l'oro europeo, medaglia di bronzo ai mondiali, c'è lei che fa le maratone televisive e poi anche io faccio le maratone. E lui di tutta risposta sì, di sesso. Io e la mia collega ci siamo guardate agghiacciate, cioè frizzate, proprio agghiacciate, bloccate da questa frase, e lì per lì io non ho avuto la prontezza né io né lei di ribattere oggettivamente. Nel pomeriggio io ho pensato a questa frase che sinceramente mi aveva lasciata un po' turbata, Le ho detto, io che sono sempre tra le donne che credono nella lotta veramente contro gli stereotipi, la violenza di genere, crede che la rivoluzione culturale passa anche dal linguaggio, soprattutto dal linguaggio, non possono raccontarla perché è un esempio anche per le donne che magari si trovano in una situazione di difficoltà e non hanno il coraggio di dirlo. Io avrei solo voluto che il direttore si fosse scusato, farmi una chiamata dicendomi, guardi, io ho detto una frase terribile, mi scuso, riconosco la gravità della cosa. E io avrei detto, va bene, accetto le scuse, ma mi rendo conto che il percorso per arrivare alla vera parità è ancora lungo, un percorso lungo, ma questo non è accaduto.
Prima di salutarvi le ultime dal calcio di Serie A, la 14ª giornata di campionato si chiude con Torino-Milan, i rossoneri vincono 3-2 in rimonta e agganciano il Napoli in testa alla classifica. Nelle altre partite del pomeriggio il Genoa vince per 2-1 in casa dell'Udinese, trionfo in trasferta anche per il Parma, 1-0 contro il Pisa. Domani torna invece la Champions League, alle 21 in contemporanea due big match, Inter-Liverpool e Atalanta-Chelsea. E per oggi è tutto, l'informazione di Popolare Network torna domani mattina alle 6.30. Buon proseguimento di serata e buon ascolto da Viviana Anastasi.